Oggi parliamo di mappe e di controgeografia. Per oltre 2000 anni abbiamo usato la geografia come una macchina di controllo, una tecnica violenta per descrivere e gestire il territorio, i movimenti umani e animali. Scrive così lo scrittore antropologo Matteo Meschiari nella premessa di Terre che non sono la mia, un libro pubblicato per Bollati Boringhieri, e che ci propone un cambio di prospettiva. E mi ha raggiunto in studio Cristiana Coletti, che saluto, buongiorno.
Buongiorno Mattia e buongiorno a chi ci ascolta. Sì, come dicevi Mattia, con Terre che non sono la via, Mia Meschiari ci invita a guardare il mondo con occhi altri, quelli di sciamani, animali, cacciatori nomadi, popoli antichi e culture dimenticate. È un atlante di controgeografie dove ogni mappa rovescia la nostra prospettiva, proponendoci un esercizio di straniamento. E noi prendiamo spunto dal suo libro, appena pubblicato, come dicevi, per interrogarci anche sulla natura e il significato della mappa, sulla sua funzione, la sua capacità di raccontare l'universo immaginato da chi la disegna.
E dunque, questo è il tema della nostra chiacchierata di oggi con i nostri due ospiti che sono in collegamento telefonico. Beh, c'è naturalmente Matteo Meschiari, che saluto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, mi sente?
Sì, io lo sento.
Ah, benissimo. Benvenuto dunque.
Grazie mille.
Ricordo che lei è l'autore del libro Terre che non sono la mia, che abbiamo appena presentato, antropologo e scrittore che insegna geografia culturale all'Università di Palermo. E con lei oggi c'è Laura Canali, cartografa e artista. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie, un saluto a tutti.
E ricordo che lei disegna, tra le altre, le mappe per la rivista di geopolitica Limes. Ne abbiamo tra l'altro parlato proprio qui su Rete 2 qualche tempo fa. Ascoltatori e ascoltatrici potranno, se lo vorranno, ritrovare quell'intervista. Io inizierei dunque con lei, Matteo Meschiari, questo nostro viaggio nelle mappe, nell'idea di controgeografia. Il titolo del suo libro, Terre che non sono la mia, evoca immediatamente uno spostamento, un'esplorazione dell'alterità. Di che natura è questa alterità che lei esplora nel suo libro?
Beh, abbiamo l'abitudine di pensarci al centro del mondo, l'Occidente come paradigma di tutte le cose, e poi basta fare un piccolo viaggio etnografico intorno al mondo per renderci conto che le cose stanno diversamente, che esiste una grandissima variabilità culturale, esistono popoli che hanno avuto l'occasione di inventare cose meravigliose nella loro relazione con lo spazio, con la terra. I geografi non sono solo i geografi dei dipartimenti accademici, non sono solo i cartografi degli istituti militari, la geografia è un'esperienza comune, collettiva, condivisa da popoli diversi dal nostro, e quindi mi sembrava importante riuscire a raccogliere delle mappe che dessero questa sensazione, cioè quella di un mondo visto dagli occhi degli altri.
Dunque, il mondo visto con gli occhi degli altri, che poi non è necessariamente, ovviamente, anzi assolutamente non è quello che vediamo noi, può aiutare a invertire, a rovesciare la prospettiva. E allora, Meschiari, che cosa significa controgeografia, questo termine che lei utilizza?
È un termine che viene utilizzato da molto tempo in ambito anglofono e francofono, nel senso che fino a partire dalla fine degli anni 60 si è cominciato a pensare la geografia in maniera alternativa, in maniera diversa, e un movimento proprio epistemologico che ha portato a incorporare all'interno delle preoccupazioni della geografia anche appunto gli altri punti di vista, i punti di vista dei popoli diversi dal nostro, e quindi in questa direzione si è parlato anche in senso marcatamente politico di controgeografia, cioè una geografia che è diversa dalla geografia ufficiale, ma a volte è proprio in antitesi alla geografia ufficiale. Faccio un esempio molto semplice: una compagnia mineraria si appoggia a mappe occidentali per andare a sfruttare un territorio con delle azioni neocolonialiste. E il territorio rappresentato in quella mappa è funzionale a questo tipo di sfruttamento, ma magari su questo suolo vivono popolazioni che hanno un rapporto ancestrale con la terra da migliaia di anni magari, e per loro quella terra ha un'altra importanza, ha altre emergenze che dovrebbero emergere, e a quel punto a volte questi popoli costruiscono delle mappe alternative proprio per criticare le mappe ufficiali, le mappe occidentali, che non tengono conto di tutta la ricchezza dell'ambiente storica, antropologica, culturale, della memoria che questi luoghi invece conservano. Quindi contro l'appiattimento di una certa geografia, la controgeografia cerca di produrre un'altra visione del mondo.
E avviciniamoci alle mappe insieme a Laura Canali. Canali, come nasce una mappa di geopolitica nel suo caso? Di che genere di criteri tiene conto quando disegna una mappa?
Sì, diciamo che purtroppo le mappe geopolitiche sono un po' il contrario, no, di quello di cui parlava il professore, che sono molto belle e sono anche d'accordo, diciamo, su molte cose che lui ha detto. Certo, la geopolitica invece è proprio l'espressione del potere attraverso la geografia, cioè la geografia in realtà è proprio un elemento essenziale per poter tracciare sopra delle strategie. E io seguo gli autori, nel senso che siccome l'IMES si occupa di informarsi su molte crisi del mondo, guardandole però attraverso la lente delle persone che sono coinvolte, quindi noi cerchiamo di ascoltare degli analisti che guardano la crisi attraverso i propri occhi, quindi nel caso della guerra in Ucraina da analisti ucraini, analisti russi, analisti americani, per avere un caleidoscopio di informazioni. Quindi io disegnerò delle mappe in base alla visione di quest'autore, quindi l'ucraino avrà una sua visione del territorio strategica, la Russia idem, l'America idem, la Polonia idem, l'Unione Europea, ecco. Quindi questa secondo me è la ricchezza di Limes e l'importanza delle mappe che disegno io, cioè mi calo nei panni di ognuno di queste persone, leggendo i dati e le informazioni che loro mi danno, realizzo la mappa. E questo secondo me è molto importante, perché non è facile, forse è la cosa più difficile, diciamo, da fare per un cartografo come sono io, mettersi nei panni degli altri ignorando quello che c'è dentro di me, quello che io penso, cioè la mia idea in quella specifica crisi. Ma penso che sia il messaggio più importante della geopolitica, quella di mettersi nei panni degli altri, perché nessun conflitto si può risolvere se noi non capiamo le varie parti in causa. Faccio un esempio estremo: mettersi nei panni di Hamas o di Hezbollah è l'unico modo per comprendere come si può dialogare, perché non c'è nessuna pace che si può raggiungere in un conflitto senza il dialogo, ma il dialogo passa per questa ginnastica mentale, culturale, sociale, che è indispensabile.
Anche nella scelta dei colori, dice, insomma, è molto attenta.
Sì, assolutamente, i colori sono importantissimi. Io ho studiato molto l'impatto dei colori nei sentimenti umani, perché i colori non sono banalmente una scatola di pennarelli, hanno delle storie molto profonde che risalgono quasi tutte al Medioevo e all'araldica. Ogni colore ha un significato che si porta dietro. Appunto una storia, e ci sono colori fondamentali come il rosso e il nero che definirei universi, sono anche i primi colori che sono comparsi, diciamo, nelle pitture, appunto, dei primi uomini che hanno dipinto nelle caverne, perché usavano magari dei metalli che poi sono arrugginiti, o i pezzetti di carbone, del legno. Quindi i primi colori apparsi nell'arte umana in qualsiasi parte del mondo sono il rosso e il nero. E quindi questi hanno poi nel tempo avuto una storia, per cui se io colorassi per esempio la Federazione Russa in tutte le mie mappe di nero, darei già io una informazione, cioè devierei il lettore a pensare a un'immagine negativa, perché il nero si lega al lutto, è inevitabile.
Resterei con lei, Laura Canali. Beh, prima di tutto per segnalare che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici possono vedere i suoi lavori non solo sull'IMES, ma per esempio sul web. Lei ha un sito, lauracanali.com, dove ci sono tanti dei suoi lavori. Tra l'altro uno di questi è in mostra fino al 23 novembre 2025 alla Biennale Architettura, un'installazione immersiva che invita a riscoprire la Roma contemporanea, si intitola Roma è una cometa, se ne parla sul suo sito, quindi si può vedere, ma guardando i suoi lavori sull'IMES, ma anche quelli che sono sul sito, non si tratta certo di una rappresentazione geopolitica classica, diciamo così. Anche qui c'è stata una grandissima evoluzione, mi sembra di capire, che è documentato e testimoniato anche dal suo lavoro. Ecco, in che modo le mappe non occidentali con cui abbiamo iniziato la nostra chiacchierata oggi con Meschiari l'hanno in qualche modo influenzata, se l'hanno influenzata nel suo lavoro, nella messa a punto della sua idea di cartografia?
Ma diciamo che io, proprio per non essere influenzata, non guardo molto il lavoro degli altri, può sembrare brutto, ma non è così, cioè nel senso, io devo preservare la mia idea, quindi cerco di guardare il meno possibile le immagini, perché le immagini ti entrano nella testa in modo molto, ti guidano poi a un certo punto, quindi io no, non mi sono, non ho guardato molto, neanche mi interessano moltissimo quelle del passato, perché io vedo sempre i cambiamenti attuali attraverso la geopolitica, quindi mi sento sempre un po' come un tapirulan che osserva il contemporaneo, quindi sono sempre molto su questo. E ho inventato, infatti io lavoro da 32 anni, quando ho iniziato a lavorare di mappe non parlava nessuno. Cioè io devo dire, infatti ho attraversato degli anni anche difficili con tanti geografi che sono stati contrari al disegno delle mappe, perché ritenevano che la mappa potesse essere troppo importante per in qualche modo manipolare la mente delle persone, come era successo durante la Seconda Guerra Mondiale e prima, durante il nazismo e il fascismo, che avevano fatto grandissimo uso di mappe geopolitiche proprio per enfatizzare le guerre e anche per convincere le persone che i paesi intorno fossero aggressivi nei confronti appunto magari della Germania, anche dell'Italia stessa, e quindi era necessario attaccare, e usando delle grandi frecce nere, cioè ci sono tante mappe che sono state usate dal fascismo e dal nazismo proprio in questo obiettivo. Per cui dopo la Seconda Guerra Mondiale i geografi hanno detto: ma è meglio non disegnare mappe, perché rappresentano il sapere del potere, perché un tempo la geografia, come diceva prima il professore, chiaramente era un mezzo proprio per esercitare il potere, quando esistevano gli istituti geografici che lavoravano per i governi, i quali avevano una strategia. Ma tutto questo noi non ce l'abbiamo più, cioè non c'è un istituto geografico che veramente lavora per la strategia del paese, non c'è più, perché facciamo parte dell'Unione Europea e comunque noi non abbiamo più neanche idea di che cos'è una strategia. Anche per questo rimaniamo, la usiamo come una parola un po' vuota, la strategia, invece la strategia è fondamentale. Quello che sta facendo Trump adesso noi lo capiremmo molto di più se avessimo una cultura strategica accesa, e questo è anche per la Russia, per la Cina, tutto si muove intorno a questo. L'Arabia Saudita, noi vediamo che i trattati di pace si svolgono appunto in Arabia Saudita, in Medio Oriente, perché l'Europa in questo non conta più niente. Noi non ci muoviamo in modo un po' così spaesato, senza comprendere tante cose. Quindi diciamo che cerco proprio di isolarmi e di studiare tanto, studio tantissimo prima di fare una mappa, leggendo fonti di tanti tipi. Mi sono fatta questa idea.
Meschiari, e lei come interpreta invece il rapporto fra geografia e cartografia?
Ma ci sono state delle fluttuazioni, nel senso che ci sono corsi e ricorsi, la diffidenza dei geografi nei confronti della cartografia è qualcosa che era già apparsa a fine 800, primi 900. Penso all'esperienza geografica di un geografo anarchico come Élisée Reclus, che appunto al di là di ogni sospetto e in un'epoca ancora abbastanza precoce aveva intuito che le mappe erano oggetti che conservavano una sorta di dark side, che avevano in sé tutta la potenza e l'oscurità della forza coloniale, dei governi e delle economie di rapina, e quindi nella sua Geografia universelle in 19 volumi non rinunciò alle mappe, ma pensò a un modello parallelo, alternativo, attraverso delle immagini che all'inizio erano delle incisioni e poi più avanti, anche con la possibilità della fotografia, cominciò a contrapporre al concetto di mappa bidimensionale e anche come oggetto di potere l'immagine del paesaggio, un luogo tridimensionale in cui l'esperienza del corpo sviluppa tutta un'altra idea di geografia. Quindi sì, ci sono un po' queste, la geografia è una strana disciplina con un'epistemologia molto fluttuante, molto incerta, e proprio per questo molto ricca, perché deve andare poi molte volte a prestito di altre discipline, per esempio come faccio spesso io, l'antropologia, perché andare a vedere altrove le geografie che vengono inventate, sviluppate altrove, in realtà non è solo un esercizio di esotismo, ma è qualcosa che una volta che si riporta nel nostro Occidente ha poi una carica politica ben precisa di autocritica e di rivisitazione di quelli che sono i nostri paradigmi.
Meschiari, torniamo a parlare direttamente del suo libro. Lei fa l'esempio della mappa denominata World Map Drawn by a Fish, disegnata dal geofisico e oceanografo sudafricano Ethelstan Spilaos. Mappa che è disegnata da un pesce, praticamente. Che cosa ci insegna questo esercizio di immaginazione?
Sì, si tratta di una mappa che tenta di rovesciare il principio cardine della geografia, per cui la geografia è la geografia della Terra. Mentre la mappa di Spilhaus, la proiezione di Spilhaus, che è una mappa scientifica, tuttavia cerca un altro punto di vista, che è quello del dare preminenza, importanza primaria ai mari. In questa proiezione si ottiene una strana mappa che assomiglia a un grande lago, che sono in realtà tutti gli oceani del mondo, contornato da una linea di costa che sono in realtà i continenti come noi li conosciamo dalla geografia tradizionale. Questa mappa che è stata, come dire, disegnata con fini scientifici, in epoca contemporanea è stata recuperata per la sua carica eversiva. Molte volte si è già sentito l'esercizio utile del provare a rovesciare una mappa per capovolgere il nord e il sud e vedere in questo modo come siamo profondamente condizionati, fin proprio nel fondo della retina e quindi del nostro cervello, da una visione, tradizionalmente acquisita, scontata molto spesso, che le mappe tradizionali ci danno. Ecco, rovesciare la mappa o rovesciare il rapporto terra-acqua ha una funzione molto forte che è quella di spostare lo sguardo e spostare lo sguardo politico, anche lo sguardo ideologico. I continenti sono al centro di tutto e invece no, probabilmente dovremmo metterli in posizione laterale. La politica continentale è qualcosa che domina la rappresentazione e la narrativa storica. E invece forse potremmo avere uno sguardo diverso in cui, come presso certe civiltà, il mare è il centro di tutto. E questo anche, come diceva appunto, la mappa disegnata da un pesce. C'è anche un altro tipo di spostamento, non solo quello verso altre culture rispetto alla nostra, ma anche verso altre entità non umane, cioè lo sguardo, il punto di vista degli animali, delle piante, dei paesaggi. È quello che è stato definita l'ontological turn, la svolta ontologica, cioè mutare prospettiva per mettersi, come si diceva poco fa, nei panni dell'altro. Un esercizio di immaginazione che molto spesso non si riesce a fare perché l'immaginazione stessa non è coltivata, a partire dalle scuole. Ecco, la geografia ha un grande potenziale. Quando riesce, quando è capace di riconoscersi come disciplina, o meglio, indisciplina dell'immaginario, allora può fare qualche cosa in questa direzione, può aiutarci a immaginare delle prospettive alternative.
Canali, come ricordava poco fa Mattia, lei è cartografa e artista. Come concilia il rigore della cartografia geopolitica con la libertà di quella che lei definisce la geopoetica? E che cos'è la geopoetica?
Dunque, intanto i cartografi sono sempre stati artisti, siccome questa cosa ci è dimenticata, perché una persona che disegna una mappa comunque deve avere delle doti, no? Di immaginazione, quindi siamo degli artisti. Oggi bisogna aggiungerlo perché appunto questo è un elemento che viene spesso dimenticato. Io disegno le mappe geopoetiche nel senso che sono legate a alcuni poeti che nei loro versi descrivono una geografia. Alcune volte sono geografie legate ai sentimenti, ma molto spesso proprio ci sono dei toponimi, ci sono dei poeti che lo fanno esplicitamente, dei poeti un po' più nascosti. Per esempio Paul Celan utilizzava, per indicare la Germania, diceva zona dei popoli muti. Quindi mi è piaciuto, diciamo, indagare un po' queste geografie legate a storie umane e quindi dei sentimenti. Per me è come fare un viaggio più in verticale, invece che stare nella bidimensionalità della mappa in superficie, come un po' la geopolitica, la geopoesia aggiunge un elemento di profondità ed è per me il modo, diciamo, di sfogare quello che succede, perché occuparsi di geopolitica e guardare il mondo dritto in faccia non è così semplice come sembra, perché io affondo sempre gli occhi dentro tanti drammi umani e cerco di disegnarli anche per farli comprendere, diciamo, all'esterno della mia persona, e quindi ho bisogno anche di un aspetto un po' più profondo e sentimentale, proprio per far sì che queste mie sensazioni poi non si trasformino nelle scelte sbagliate di colori in geopolitica. Quindi sono due cose che funzionano una dentro l'altra, una ha bisogno dell'altra. E la geopoetica non è una parola che ho inventato io, ovviamente è una parola che già esisteva in letteratura ed è appunto proprio fare riferimento a geografie dell'anima. E ci sono veramente poeti interessanti, anche Ingeborg Bachmann, austriaca, che descrive appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale bisogna vivere in un paese tellurico come l'Italia, nella zona di Campi Flegrei di Napoli, perché è un continuo ribollire da interno e esterno, dove può rinascere l'uomo, perché il nazismo nasce nella Mitteleuropa super evoluta, super acculturata, dove abbiamo raggiunto livelli eccelsi di cultura, però poi nasce il nazismo. Quindi, cioè, se invece in un luogo così, in qualche modo che si distrugge continuamente, la natura lo distrugge continuamente e sempre si deve ricostruire, forse può nascere anche un nuovo uomo. Ecco, questi sono tutti stimoli che i poeti mi danno per la geopolitica.
Ecco, io concluderei questa nostra chiacchierata con Matteo Meschiari, perché siamo in conclusione, prendendo spunto da quello che ci ha raccontato proprio Laura Canali. Nella sua controgeografia, Matteo Meschiari, c'è spazio, c'è un punto di incontro con la geopoetica di Laura Canali?
Beh, il termine geopoetica credo che sia stato inventato, il primo che l'ha utilizzato con una certa consapevolezza, da Kenneth White, che era appunto un grande scrittore di origine scozzese, che ha scritto in lingua sia inglese che francese, che si è molto dedicato al paesaggio, alla rappresentazione del rapporto uomo-terra. Ecco, l'equazione che lui dice tra landscape e mindscape, tra paesaggio fisico e paesaggio mentale. Ora, ci sono molte opere di cartografiche nel libro che ho scritto, che ho composto, che hanno proprio questa dimensione molto forte, perché per molti popoli la finalità geografica e cartografica non coincide con il rapporto funzionale e utilitaristico col territorio. Molte sono mappe cosmologiche, sono mappe di sciamani che vogliono trovare la strada per andare nell'aldilà, altre sono mappe della memoria o dei sentimenti, quindi la dimensione geopoetica è certamente molto forte. Quello che è bello è che la si incontra con oggetti che noi faremmo fatica a riconoscere come mappe, perché a volte sono oggetti tridimensionali, scolpiti nell'osso, nella pietra, nel legno, e quindi l'idea di una cartografia diversa, di una poeticità e di una tattilità diversa della mappa è qualcosa che ha molto a che fare con l'altra anima, non solo quella scientifica, ma anche quella poetica.
Eh sì, questi sono effettivamente temi interessantissimi e affascinanti e spero che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici abbiano provato lo stesso piacere che abbiamo provato noi a parlarne oggi con voi, ma purtroppo siamo in chiusura, allora io non posso che ringraziare e salutare i nostri ospiti, prima di tutto Laura Canali, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie dell'ascolto.
E grazie anche a Matteo Meschiari. A presto.
Grazie, a presto.